qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su Google con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, Iraq, capace di risolvere problemi senza l'intervento straniero. Iran dagli Stati Uniti iniziative più serie per colloqui a Vienna. Nuovi aiuti umanitari in Afghanistan da parte dell'Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soheil, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è lunedì 7 febbraio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale dedicato alla vittoria della rivoluzione islamica. Qui si festeggia il 43°. Amici ascoltatori di Radio Italia, a partire da 22 dicembre non trasmette più su onde corte, ma trasmette i suoi programmi su satellite. Per informazioni e dati tecnici basta andare sul nostro sito parstoday.com/it oppure scrivere a questo indirizzo radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Tutti i problemi nella regione sono risolvibili a condizione che si fermino le ingerenze dei poteri extraregionali, lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi in una conversazione telefonica con il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi. Raisi si è riferito poi all'esperienza condivisa da Iran e Iraq nella lotta ai gruppi terroristici. Teheran e Baghdad hanno avuto un'esperienza riuscita nel combattere i gruppi takfiri come Daesh, ISIS, un'esperienza che potrebbe continuare nel campo del rafforzamento della sicurezza e della stabilità regionale. Durante la telefonata Raisi ha parlato anche degli ultimi sviluppi politici interni, iracheni dicendosi favorevole ad un governo potente e sovrano in Iraq, ad una società forte e unita nel paese arabo. E poi ha toccato il dialogo Teheran-Riyadh. L'Iran è pronto a proseguire i negoziati con l'Arabia Saudita fino a raggiungere un risultato finale, a condizione che anche i sauditi esprimano loro disponibilità a impegnarsi nei colloqui in un'atmosfera di comprensione e rispetto reciproco. Aggiunto Raisi, evidenziando gli sforzi dell'Iraq per lo svolgimento dei colloqui tra Iran e Arabia Saudita. Gli Stati Uniti non hanno ancora fatto un'iniziativa seria in merito ai colloqui a Vienna, Iran 4+1, volti a salvare l'accordo nucleare Barjom del 2015. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, commentando l'annuncio di qualche giorno fa dall'amministrazione Biden, secondo cui Washington rimuove alcune sanzioni nei confronti di Teheran. La mossa è stata annunciata venerdì dal segretario di Stato Anthony Blinken, che ha firmato l'ordine che rimuove una serie di sanzioni legate al nucleare iraniano nelle stesse ore in cui le delegazioni Washington-Teheran arrivavano a Vienna per proseguire le trattative. Per ora noi non abbiamo visto nessuna iniziativa seria e degna di nota da parte degli americani. Ciò che è importante per noi è un'azione concreta, vera e seria, ha detto il capo della diplomazia iraniana in intervista televisiva esclusiva all'IRIB News. Guardiamo cosa succede sul campo, dobbiamo vedere il comportamento pratico degli americani, un approccio concreto riguardo alla rimozione delle sanzioni in modo obiettivo e tangibile. L'Iran ha accettato di tornare al tavolo dei negoziati con il 4+1 per il ripristino del piano d'azione congiunta globale solo per ottenere la revoca di tutte le sanzioni imposte al paese. Del Barjom ha parlato anche il capo dell'AIEA. Nonostante le sfide, i colloqui tra l'Iran e il gruppo di 4+1 in corso nella capitale austriaca sono sul binario giusto, ha detto appunto il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, in un'intervista al canale di notizie di proprietà saudita Al Arabiya. In occasione del 43° anniversario della vittoria della rivoluzione islamica, circa 30 tonnellate di prodotti alimentari, riso, olio e farina, donati dall'Iran sono state distribuite tra 450 famiglie bisognose nel distretto di Suzmakala nella provincia di Sarepul in Afghanistan. La politica iraniana nei confronti dell'Afghanistan, come ha spiegato il ministro degli esteri Abdollahian, è di sostenere la volontà della popolazione afghana, contribuire agli sforzi onde annullare le sanzioni a danno dell'Afghanistan sulla base di criteri umanitari che devono aiutare l'economia e i cittadini afghani, che l'Iran continuerà ad inviare aiuti umanitari al paese limitrofo perché, come ha spiegato sempre il capo della diplomazia, gli sforzi e lo zelo del popolo afghano hanno mostrato che nessun potere straniero può occupare l'Afghanistan e governarlo. Il vice segretario generale di Hezbollah, lo sheikh Naim Qassem, ha dichiarato che la resistenza non consentirà agli agenti del Mossad di infiltrarsi nel territorio libanese. I combattenti di Hezbollah difendono il Libano ed è per questo che la resistenza gode del sostegno popolare. L'appoggio dei libanesi a Hezbollah aumenta ogni giorno di più. Le parole di Qassem, lo sceicco, dopo che il quotidiano Al-Akhbar ha dato la notizia del smantellamento di una vasta rete di spionaggio in Libano per conto del regime sionista. Dal Libano in Siria, la guerra in corso ha inflitto direttamente o no danni per circa 100 miliardi di dollari al settore energetico del paese arabo. Il Ministero siriano del petrolio e delle risorse minerarie ha presentato in un rapporto i danni causati dalla devastante guerra che il paese sta combattendo contro gruppi armati antigovernativi sponsorizzati dall'estero. Il Ministero siriano inoltre ha affermato che almeno 235 dei suoi dipendenti hanno perso la vita a causa di attacchi terroristici alle raffinerie di petrolio e agli impianti di produzione di gas naturale in tutto il paese. Poi ha aggiunto che vari atti di terrorismo e di sabotaggio hanno provocato il ferimento di 64 persone impiegate nell'industria petrolifera e del gas in Siria. I combattenti della resistenza irachena daranno una risposta adeguata all'ultima aggressione militare turca al paese, così il segretario generale del movimento della resistenza irachena Asaib Ahlulhaq, che fa parte dell'unità di mobilitazione popolare Hashd al-Shaabi, lo sceicco al-Ghazali. In un tweet pubblicato sulla sua pagina Twitter ha condannato le reiterate violazioni della sovranità irachena da parte della Turchia, avvertendo che il governo di Ankara sta andando troppo oltre nel prendere di mira i civili iracheni. Ricordiamo che la Turchia, col pretesto di combattere i militanti curdi, fa dei raid aerei di bombardamenti sia in Iraq che in Siria, e di spesso questi attacchi prendono di mira anche i civili. Andiamo in Inghilterra. Un altro deputato conservatore si aggiunge alla lista di coloro che chiedono di fatto le dimissioni del primo ministro Boris Johnson come conseguenza del cosiddetto Partygate. L'ex ministro Nick Gibb, l'ultimo in ordine di tempo, secondo i media inglesi, a presentare una lettera in cui si chiede la sfiducia del primo ministro, mentre il parlamentare Stephen Hammond ha affermato che sta valutando molto attentamente se ha ancora fiducia o meno nel primo ministro Boris Johnson. Siamo in Tunisia. Il presidente Said ha deciso di sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura, organo indipendente preposto alla nomina dei giudici, accusandolo di essere parziale al servizio di non meglio precisati interessi. Il Consiglio è un ricordo del passato. Da questo momento, ha detto il presidente in un video diffuso nel cuore della notte, aggiungendo che emetterà un decreto provvisorio per la sua riorganizzazione. Ucraina rischia di morire per volere degli Stati Uniti. Le richieste russe di garanzie di sicurezza sono state sostanzialmente ignorate dalla NATO. Non solo non sono state accolte, ma gli Stati Uniti hanno provocatoriamente dispiegato in Polonia altri 8.000 loro soldati con relativi sistemi d'arma, tanto per ribadire l'interesse statunitense al possibile conflitto. L'idea di fondo che permane a Bruxelles e a Washington è che i soldati americani e dell'Alleanza Atlantica possano andare a stabilirsi dove vogliono, fino ai confini con la Russia, mentre i militari russi non possono muoversi nemmeno all'interno del loro paese. Esiste un tema di sicurezza per l'Ucraina, ma non per la Russia. Questo perché la sicurezza russa non può essere messa in agenda, dal momento che tutta l'operazione politico-militare è esattamente finalizzata ad un attacco esteso e profondo alla stabilità politica militare di Mosca. L'assenza di una reale disponibilità negoziale da parte degli Stati Uniti è l'elemento più evidente della crisi, quello sul quale davvero nessuno può negare. La conferma a questo arriva precisamente dalla nuova provocazione statunitense che, inviando 8.000 soldati in Polonia, dimostra con chiarezza come il terreno della soluzione diplomatica proposto da Mosca e sostenuto da paesi come Ungheria, Croazia, Francia, Germania e la stessa Italia, pur con accenti diversi, rappresenterebbe per Washington un esito negativo della campagna iniziata ormai da mesi. Washington si muove su precisi suoi interessi sia di politica interna che estera per far fronte alla situazione di crescente debolezza sul piano interno e internazionale dell'attuale amministrazione statunitense.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, oggi proseguiamo la narrazione dei fatti riguardanti l'ultimo anno precedente alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Buon ascolto. Durante la puntata precedente vi abbiamo parlato della partenza dello Shah e, in altre parole, della sua fuga dall'Iran nel mese di gennaio 1979. Tutti gli strati e i gruppi sociali, dal clero progressista ai giornalisti, agli impiegati, agli operai, agli studenti, ebbero una parte di rilievo nella cacciata dello Shah. Molti avevano lasciato le famiglie e si erano dedicati alla lotta armata, molti erano stati arrestati e nelle prigioni imperiali avevano sopportato le peggiori torture e umiliazioni, ma finalmente, nonostante l'appoggio delle potenze coloniali, lo Shah fu cacciato dall'Iran. La fuga dello Shah fu una grande conquista per il popolo iraniano, il ricordo della quale rimarrà in eterno nella storia del paese. In segno di vittoria, il popolo si riversò nelle strade abbattendo i monumenti e le effigi che ricordavano quegli anni bui. Durante le manifestazioni che si susseguirono alla cacciata di Mohammad Reza Pahlavi si ebbero nuovi martiri. A Arak 5 persone morirono e 38 furono uccise, a Tabriz si ebbero 2 morti, a Shemiran un morto e 5 feriti, ad Ahvaz un gruppo di agenti si unì al popolo. Il 17 gennaio 1979, in seguito a un nuovo attacco dei Chomardaran, i picchiatori, nella città di Dorud, circa 200 persone furono ferite e 3 degli sgherri furono uccisi dal popolo. Il 19 gennaio si tenne a Teheran un'imponente manifestazione popolare a cui parteciparono i vari gruppi sociali e le forze religiose e politiche, che intendevano così esprimere la propria unione e il riconoscimento dell'imam Khomeini quale guida della rivoluzione. In quell'imponente corteo, che ricordava quello del giorno di Tasu'a e di Ashura, ancora una volta si manifestò la saldezza dell'unione popolare e si dimostrò che la volontà degli individui è in grado di sconfiggere anche le potenze coloniali. Gli slogan che venivano scanditi esprimevano la protesta di milioni di individui oppressi e diseredati che nei 2500 anni di regime imperiale avevano sopportato le peggiori sofferenze. Al termine del corteo fu denunciata l'illegalità del governo dei Pahlavi in quanto essi avevano usurpato il potere con la violenza e fu annunciata la deposizione dello Shah e la fine del suo regime reazionario e si espresse la volontà di instaurare una repubblica islamica affinché il paese fosse governato in base agli insegnamenti dell'Islam. Contemporaneamente il governo di Bakhtiar, il consiglio imperiale di reggenza e il parlamento furono dichiarati illegali e si proclamò che l'insurrezione e la lotta del popolo iraniano sono completamente ispirate ai principi islamici e non hanno nessun legame con partiti o nazioni straniere. Il popolo stesso sarà il difensore dell'Islam e della propria unità, mettendo in guardia dalle divisioni e dalle divergenze. Una settimana dopo la fuga dello Shah, l'imam Khomeini decise di tornare in Iran. Egli, che durante le lunghe lotte contro il regime aveva dimostrato una fermezza esemplare, ora era oggetto di una popolarità e di una devozione senza precedenti. La risoluzione dell'imam Khomeini suscitò grande inquietudine nel governo e nei militari, in quanto il suo ritorno significava la sconfitta di tutti i programmi volti a impedire il sorgere della Repubblica Islamica. Il governo di Bakhtiar prese la decisione di chiudere l'aeroporto adducendo a pretesto difficoltà tecniche. La chiusura dell'aeroporto in un momento così delicato, in cui il popolo attendeva con impazienza la sua guida, provocò grande rabbia. Gruppi di persone si riunirono a Teheran nella via Enghlab e senza alcun timore delle forze militari gridarono: «Se non viene l'imam, ci armeremo». Il popolo esternò la sua protesta contro la chiusura dell'aeroporto con azioni di scherno, quali il blocco per cause tecniche delle strade che portavano al nord di Teheran, dove in maggior parte risiedevano coloro che erano legati al governo illegale dello Shah. Finalmente, il 29 gennaio, con la riapertura dell'aeroporto, l'imam annunciò il suo arrivo in Iran per il giorno seguente, riempiendo di gioia tutto il popolo. Alcuni, temendo attentati alla sua vita, con telegrammi e telefonate gli consigliavano di non tornare, ma l'imam aveva ormai preso la sua decisione.